Grazie mille. Sono Marianne, rappresento Fridays for Future e per me è un onore che il mio movimento sia stato appena nominato da un lavoratore dell'ILVA, perché per noi la questione dell'ILVA è una delle battaglie più fondamentali che portiamo avanti dall'inizio. Io comincerò il mio intervento facendo un piccolo salto indietro, perché sapete, ogni volta che scendiamo in piazza ci dicono sempre: ma che state facendo? Ma andate a studiare. Noi studiamo e purtroppo ogni volta che studiamo ci incazziamo, perché scopriamo che avevamo ragione e che ciò che stiamo chiedendo oggi è stato già chiesto molto tempo fa. Nel 1972 un rapporto di un'università di ricerca internazionale già diceva una cosa molto importante, una cosa innovativa. Diceva che le nuove generazioni, le future generazioni della Terra, chiedevano agli esseri umani di condividere la propria ricchezza con chi non l'aveva, non per una questione di carità, ma per una questione di necessità. Si era capito già nel 1972 che era necessario cominciare a condividere la ricchezza dei pochi. E il rapporto si chiudeva con una domanda: può l'essere umano in coscienza rispondere di no? Beh, non solo l'essere umano ha risposto di no, ma l'ha fatto con la piena consapevolezza che il modello di sviluppo che si era dato era totalmente incompatibile con la garanzia di far godere a tutte le persone del mondo i diritti fondamentali. E così 4 miliardi di persone hanno fondato la propria ricchezza in maniera incontrollata, nella presunzione che il proprio diritto di avere diritti contenesse in sé un effetto collaterale inevitabile, d'altronde, la povertà di altri 3 miliardi di persone. Il motivo principale per cui questo sistema ha funzionato è che l'indifferenza verso questa ingiustizia è diventata strutturale nelle nostre vite, o quantomeno nelle vite della maggior parte delle persone. E questo ha fatto sì che questa ingiustizia diventasse normale. Ci siamo dimenticati di una questione molto importante, cioè del fatto che ogni persona, non soltanto l'Occidente ricco, possiede un'inviolabilità fondata sulla giustizia, e questa non consente, neppure per il benessere della società generale, di schiacciare le persone per il profitto di pochi. Non è possibile. Ma 4 miliardi di persone hanno fondato la propria ricchezza in questo modo. Sapete, Fridays for Future nasce come un movimento che è la materializzazione di quella categoria che nel 1972 era già invisibile, come è invisibile oggi, cioè le future generazioni, quelle che oggi sono qui in piazza. Nasce in questo modo e viene a chiedere a gran voce ciò che è stato fatto, ma soprattutto ciò che non è stato fatto e ciò che è necessario fare già domani, non per un isterismo così collettivo e motivato, ma per la grande lucidità che abbiamo, che le condizioni di vita in cui vivono 3 miliardi di persone non è più accettabile senza colpa. Non possiamo più restare a guardare in silenzio. Non è più accettabile permettere a multinazionali del petrolio, come Eni, come Shell, di devastare territori come accade al delta del Niger, che è uno dei territori dell'Africa più ricchi in assoluto, eppure in cui la popolazione è stremata, ha perso le terre, ha perso la vita. E vediamo ragazze, donne nigeriane che sono costrette a venire nel nostro paese e le troviamo per le strade. Ma perché? Perché andiamo a depredare i loro territori, perché ce ne freghiamo, perché abbiamo consentito questo. Non è possibile continuare a permettere una logica di mercato come quella della grande distribuzione, soprattutto nel settore agroalimentare, che continua a inseguire una logica del massimo profitto senza guardare a chi c'è dall'altra parte. Si va alla corsa al ribasso dei prezzi, che ovviamente determina costi di produzione più alti di quelli che poi si guadagnano, e questo crea un circolo vizioso che forse può sembrare distante dall'emergenza climatica, ma se noi ci rivolgiamo un secondo a quello che sta accadendo in Sardegna, scopriamo che gli agricoltori sono stati costretti a lasciare le loro campagne per questo metodo di sviluppo, lasciandole incolte, il che ha costituito un habitat perfetto per un'invasione di locuste, un'invasione che è partita, attenzione, dall'Africa, ma che fino a che non è arrivata qui non ci è interessata. E questo ha determinato ovviamente povertà delle risorse, raccolti abbandonati o raccolti soltanto per dar da mangiare agli animali. Questo, sapete cosa ha determinato? Una catastrofe biologica. Coldiretti l'ha chiamata una catastrofe biologica e la Banca Mondiale l'ha definita l'invasione più drastica negli ultimi 70 anni e andrà sempre peggio. Questo sistema non fa altro che alimentare quel circolo vizioso dell'emergenzialità. Se siamo sempre in emergenza non è possibile garantire i diritti fondamentali. Scusateci, abbiamo da rispondere all'emergenza, non c'è tempo. Questa diventa la scusa perfetta per negare i diritti fondamentali alle realtà locali e ai lavoratori che si trovano sempre costretti, come abbiamo appena visto, nel ricatto fra o il lavoro nella schiavitù oppure non lavorare affatto. Questo ha portato, sapete, il 18 aprile, lo voglio ricordare, del 2016, 4.000 braccianti indiani a ribellarsi scendendo in piazza nell'Agropontino. Questi ragazzi sono scesi in piazza per chiedere ovviamente diritti, diritti che per noi sembravano scontati, ma che non lo sono. Per alcune comunità di invisibili non lo sono. E credo che questa piazza ci debba insegnare una cosa, e cioè che in una democrazia ogni volta che il popolo abdica alla propria funzione di controllo politico e sociale c'è sempre qualcuno pronto a negare i diritti che ci eravamo sudati, e questa cosa non ce la possiamo permettere. Abbiamo bisogno di organizzare la nostra rabbia, di difendere la rivolta. Abbiamo bisogno di difendere lo strumento della rivolta perché è l'unico che ci resta per ricordare a chi finge di non vedere che noi esistiamo. E come ha detto Albert Camus, molto meglio, io mi rivolto, quindi siamo. Grazie.